Riflessioni sul senso della vita tratte da una considerazione sul suicidio dell'attore Robin Williams. 11 agosto 2014, ma oggi è il 12 agosto, mi pare. Allora, al di qua, al di là, il senso della vita, il senso assoluto della vita. E quello che riguarda l'aldilà e prescinde dall'aldiqua, mi spiego. Non c'è differenza tra la vita di una persona che ha un percorso etico e la vita di una persona che non può avere un percorso etico, come per esempio un feto abortito. A me interessa fin dallo stadio dell'embrione e ancora prima dello zigote. Cioè il percorso etico, cioè la consapevolezza di una persona che dice io so chi sono e ho fatto questo percorso nella vita terrena, non è necessario per avere la salvezza ed essere in paradiso. Il che significa che tutti i bambini e tutti gli zigoti abortiti, gli embrioni, ma io vado molto prima dell'embrione, lo zigote, sono portati in paradiso e quindi il senso della vita prescinde dalla dimensione terrena. Il senso che però deve esserci il passaggio per le condizioni strutturali della creazione. Il senso della vita è semplicemente questo è il senso assoluto della vita, che riguarda il paradiso. Dio, in paradiso, prima della creazione dell'uomo, contempla la verità dell'essere e gode, e cosa fa? Trae gli uomini, le altre anime, gli angeli, trae vita dal nulla, per portarli a contemplare la verità e a godere. Questo è il senso della vita. In questo processo, portare un essere a contemplare la verità della necessità dell'essere e a godere, non c'è bisogno del percorso etico. Gli zigoti possono essere portati in paradiso e fatti crescere senza un percorso biografico terreno. La dimostrazione che non è necessario il percorso terreno sta nell'identità di struttura tra un bambino disabile che non ha consapevolezza e lo zigote. Lo zigote non ha consapevolezza, passa per la dimensione terrena e poi va in paradiso. I ragazzi disabili hanno diversi livelli di disabilità. Un adulto acefalo o un down grave non ha consapevolezza, non dice io so chi sono o il mio percorso. E nei casi più gravi c'è anche assenza di percorso etico, nel senso che non puoi dirgli è virtuoso. Un down con una certa consapevolezza è virtuoso perché gli si dice di non fare certe cose e lui non le fa. Invece il disabile acefalo non ha consapevolezza, gli manca il cervello e quindi praticamente è pura vita senza consapevolezza, ma il cervello c'è nell'anima che non appare. Va in paradiso senza percorso etico, quindi il percorso etico non è necessario. E allora perché c'è? Per le persone che hanno consapevolezza. Allora, posto che questo è il senso dell'esistenza, qual è il senso dell'esistenza in una persona nella dimensione terrena al di qua che ha consapevolezza? Innanzitutto si dice che è in funzione dell'aldilà e quindi viene relativizzato il percorso etico. L'Apocalisse è una funzione derivata, Apocalisse come percorso etico. Di persona che vince il vizio e diventa virtuoso. E l'Apocalisse storica non è altro che tutta l'umanità che vince il vizio e diventa virtuosa. E la palingenesi della storia, che è una specie di allargamento del rapporto vizio-virtù. Perché Dio deve trionfare nella storia? Che cos'è dunque questo senso della vittoria sul vizio e del trionfo della virtù? Sarebbe, va relativizzato perché non sarebbe necessario. Quindi non è un valore assoluto, va relativizzato e può essere considerato questo, come ho già esposto nel sito, dove nel sito si dice tutto praticamente. Diciamo che se sei nel vizio ci sono delle conseguenze, vai all'inferno. L'inferno penetra nella dimensione terrena e quindi, come c'è l'orrore nell'inferno, così c'è l'orrore nella dimensione terrena. L'orrore nella dimensione terrena, per esempio, bambini sequestrati e seviziati, poi qui in Iraq, bambini e donne gettate nelle fosse ancora vivi e poi seppelliti e quindi muoiono, l'orrore nella dimensione terrena. Allora, che cos'è il vizio? Il vizio è semplicemente la condizione di Dio, perché io vado a quelli che chiamo trascendentali, cioè la ricerca dei fondamenti nell'aldilà, tratti nell'aldilà, tratti dall'aldilà. Il vizio è la condizione di un uomo che si assimila a Dio, che si assimila a Dio, dove Dio, prima di creare, è un soggetto passivo, inerziale, cioè non fatica. Poi Dio fatica, quando l'uomo è un soggetto passivo, cioè non fatica, è in ritardo rispetto alla fatica di Dio, si disallinea e questo comporta la sua infernalizzazione nell'aldilà. L'apparire dell'infernalizzazione nell'aldiquà genera l'orrore, che appunto è la disoccupazione, la precarietà, la violenza, lo stupro, la sevizia, la violenza sui giovani bambini, poi le morti di fame, la povertà, quelle altre, le guerre, eccetera, eccetera. Tu dici, no? Però questi sono frutto anche di pulsioni, ma già sta spiegata la pulsione, la teologia mostra appunto che l'umanità è un sistema di unità organica soggetto alla pulsione perché è esposto al condizionamento del demone e sono state indicate le condizioni per il decondizionamento dal demone e quindi appunto parlare di soggetti di analisi individuale o analisi dell'umanità è la stessa cosa, alle condizioni dette, spiegate nella teologia. Quindi praticamente quando l'uomo si assimila al Dio che ha creato e che ha faticato, vince il vizio e diventa virtuoso. Questa è l'apocalisse individuale della propria vita, la cosiddetta conversione. E poi c'è l'apocalisse palingenetica nella storia dove tutti gli uomini diventano virtuosi, perché scoprono le conseguenze del loro vizio in base alle ipotesi che sono state formulate. Quindi va relativizzata la dimensione terrena, semplicemente. Ecco, cosa c'entra questo con il suicidio di Robin Williams? C'entra perché io ritengo di poter dire che non si può dare il caso di un soggetto cattolico che ha Cristo come riferimento, che ha anche esposto, quindi questo toglie l'ideazione suicida, se è anche esposto alla pulsione si va a curare. E quindi praticamente la ricchezza, la fama, il successo, la gloria non ti danno la tranquillità dell'animo perché manca Cristo, ma se c'è Cristo non può esserci il suicidio, non può esserci. Questa è una tesi che va dimostrata. Si ritiene che non possa esserci, nel senso che non si è mai visto un prete depresso che si uccide. Chi ha Cristo come riferimento si va a curare e si vince la depressione e si evita il suicidio, sia come ideazione sia come pulsione. E appunto va rilevato che appunto Cristo, cioè la verità, il Vangelo, la verità funziona come antidepressivo, perché appunto se ti si dice che la verità è l'umiltà, tu non cerchi la gloria, il successo, la fama e la ricchezza eccetera, e allora si scopre che tutte queste cose e anche l'autostima sono fenomeni, sono processi, sono strutture antidepressive di soggetti che sono depressi. E la verità ti toglie la depressione. Perché? Perché la verità ti dice che appunto la relativizzazione della dimensione terrena. Tu devi star buono e aspettare la morte. Poi sei glorificato in un processo di glorificazione che prescinde, come abbiamo detto, dall'aldilà. Perché anche lo zigote va in paradiso e quello non ha avuto una vita biografica caratterizzata dalla ricerca del successo e quindi da stimoli antidepressivi. Cioè, lo scopo è andare in paradiso per godere della verità dell'essere e il godimento. E quando un uomo e una donna fanno sesso a letto, non pensano al percorso biografico strutturato in diversi modi, godono e basta. Quindi Dio trae vita dal nulla per portarla a godere e quindi essenzialmente questa considerazione della verità che ti attende in paradiso ti toglie la depressione, soprattutto anche perché ti si dice che se tu, come dice appunto l'insegnamento della Chiesa, ti toglie la vita, finisce all'inferno. Quindi ecco lo stimolo negativo, stimolo positivo e stimolo negativo in funzione antidepressiva e combattimento della implicazione della depressione. Questo non significa che, come accadeva un tempo, chi si suicida è privato dei funerali, cioè non è che la Chiesa ti dice se ti uccidi finisci all'inferno. Vuole stimolarti a non toglierti la vita e si ritiene, lo ripeto, che chi ha riferimenti chiari, religiosi, ma religiosi non di una fede astratta, ma fondata sulla ragione, cioè sulla traduzione razionale delle verità di fede, cioè in modo da capire cosa dicono le verità di fede, non può togliersi la vita, anche se è soggetto a pulsione. Non può togliersi la vita anche se è soggetto a pulsione, perché appunto se è soggetto a pulsione c'è lo stimolo di dire non farlo, altrimenti finisce all'inferno. E poi perché ti dice, se è soggetto a pulsione, vai a curarti. Ci sono i farmaci antidepressivi. E l'ideazione è facilmente combattuta. Nella fede cristiana non è possibile l'ideazione suicida. E allora Robin Williams, evidentemente, che vive in America, quindi è decentrato nella realtà, e non aveva questo riferimento nella propria vita. L'analisi che ho fatto in questa esposizione, adesso concludo, è un'analisi dove tutti gli elementi sono collegati tra loro, perché il caso di Robin Williams serviva per spiegare che il fattore antidepressivo non deve stare nel successo, deve stare nell'attesa piatta, senza stimoli, dell'aldilà. E lo stimolo sta nella considerazione di quello che accadrà nell'aldilà, cioè appunto i desideri io non li realizzo nella di qua, li proietto nel futuro e sono contento di aspettare che cosa mi accade in futuro. E io, attenzione, questa è la critica sul neoparmenidismo, non anticipo l'aldilà togliendomi la vita, perché ti si dice che se l'anticipi finisce all'inferno e quindi appunto il sistema si tiene.